L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, domenica 3 giugno 2018, puntata dedicata nella prima parte ai formaggi della Svizzera italiana. Tanti gli ospiti in studio questa mattina, siamo in 8. Se volete seguirci anche in video streaming, quindi vederci, potete farlo. Se avete però una TV di ultima generazione collegata ad internet, lo potete fare anche comodamente seduti sul vostro divano di casa, cliccando sul tasto rosso del telecomando, oppure lo potete fare dal vostro smartphone o tablet o computer digitando rsi.ch/rete1 e da lì cliccando su streaming e magicamente vi appariremo, ma vi apparirà soprattutto lui. Chi può guardare in questo momento, chi ci sta seguendo in streaming, vedrà che cosa tengo tra le mani. Per tutti gli altri ve lo dirò a breve, tra poco. Tutte le persone invece che ci stanno già guardando, magari da casa o sullo smartphone o appunto da un tablet o dal computer, potranno già leggere lo scalzo e capire che forma di formaggio DOP ho tra le mani. Dunque, puntata dedicata, l'avete capito, nella prima parte ai formaggi del Ticino, a poche settimane dal carico degli alpeggi, a 3 mesi dall'uscita di Volti dell'Alpe, il libro di RSI e Salvioni Edizioni dedicato alle persone che vivono gli alpeggi della Svizzera italiana, ci sembrava giusto invitare in studio 4 persone che questo mondo lo conoscono molto bene e ce ne parleranno partendo dalla materia viva che ci permette di ottenere ogni tipo di formaggio, ovvero il latte. In studio con noi oggi ci sono pronti per iniziare questa chiacchierata Patrizia Riva Cettrini, ingegnere in economia lattiera che rappresenta l'ufficio della consulenza agricola e consulenza lattiera, nonché ex presidente ATIAF, e poi Nello Croce, presidente della FTPL, Federazione Ticinese Produttore di Latte, contadino, produttore di latte boggese di Piora, Predasca e Motterascio, e poi Valerio Faretti, presidente della STEA, la Società Ticinese di Economia Alpestre, e poi l'amico Renato Bontognali, compagno di penna, fondatore dell'ATIAF, ex consulente ispettore per il settore lattiero, presidente della Commissione di Tassazione per i formaggi DOP ticinesi. Oggi dunque faremo uno sforzo per cercare di analizzare le difficoltà legate al latte a uso caseario. Voi siete naturalmente i benvenuti, direi linee telefoniche aperte su questa tematica, dalle 9.30 però la parola agli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis, per rispondere alle vostre domande su piante, fiori, giardini, orti. Il numero 0848 03 0808, il numero di WhatsApp 079 873 9825, telefono di WhatsApp che è già tra le mani di Alfredo Baratella. Di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna, felice di essere con voi sulle frequenze di Rete 1 e di tenere questa forma di stabiello tra le mani.
Portami a riva, voglio andare a casa mia.
Benvenuto agli ospiti che ci sono venuti a trovare oggi allo studio 6 della RSI qui a Lugano Besso, puntata in diretta su Rete 1 ma anche in video streaming come tutte le ultime puntate da qualche mese a questa parte. Quindi per tutti quelli che hanno una televisione collegata ad internet o uno smartphone c'è anche questa possibilità in più di vederci nel nostro massimo splendore, tra l'altro quello delle 9:13 della domenica mattina. Per tutti gli altri fortunati invece continuate ad ascoltarci via radio. Vi presento gli ospiti, così le telecamere inquadrano un po' loro. Patrizia Riva Scettrini, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E benvenuta, ingegnere in economia lattiera, che rappresenta l'ufficio della consulenza agricola e consulenza lattiera, nonché ex presidente dell'ATIAF. E poi alla mia destra Valerio Faretti, tecnico di Casearia, dal 2012 presidente STEA, società ticinese di economia alpestre. Buongiorno Valerio.
Ciao Lara, buona giornata, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
E grazie per averci portato in studio questo stabiello. Ecco, lo potete vedere, chi ci sta seguendo in streaming lo può vedere, si vede lo scalzo, questa è una forma di formaggio d'Alpe ticinese, dunque DOP. Buongiorno Nello Croce, presidente della FTPL, la Federazione Ticinese Produttori di Latte. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, soprattutto i produttori di latte, e un augurio a chi sta facendo colazione ancora in questo momento, che stanno bevendo una bella tazza di latte accompagnata da un bel pezzo di formaggio, se ticinese meglio ancora.
Beati, magari anche un po' di burro.
Anche quello.
Anche quello. Amico Renato Bontognali, buongiorno e ben ritrovato nell'ora della terra.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti voi.
Compagno di penna, di libro, fondatore dell'ATIAF, l'Associazione Ticinese di Assaggiatori di Formaggi, presidente della Commissione di Tassazione della DOP dei Formaggi d'Alpe Ticinese, ex consulente di ispettore per il settore caseario in Ticino. Possiamo dire il massimo esperto di formaggi che il Canton Ticino possa vantare in questo momento, in questi ultimi anni. Di nuovo insieme per parlare di formaggi e già che ci siamo mi unisco al saluto di Nello Croce. Permettetemi di salutare tutti gli alpigiani, ma non solo loro, i contadini, i pastori, i boggesi, i casari, gli aiutanti, tutte le persone che ruotano intorno a questo mondo che ad ogni richiesta di intervista da parte nostra ha sempre risposto sì, tutti col sorriso, tutti sempre disposti a farci entrare nelle stalle, nei caseifici, dunque davvero grazie a nome di tutti noi. Ma veniamo al latte, veniamo alla materia prima che viene puntualmente trasformata per ottenere il formaggio. Senza il latte sarebbe impossibile ottenere anche il formaggio d'Alpe ticinese, una delle eccellenze svizzere, un formaggio che deve però rispettare tante regole per l'Ufficio Federale dell'Agricoltura, determinate regole appunto, per l'esattezza sono 19 articoli, io ho la lista tra le mani, potete vederla, sono 3 pagine, 19 articoli, non c'è margine di speculazione perché questi articoli vengono controllati punto per punto da una commissione, direi, Renato Bontognale, di partire proprio da qui, dal formaggio d'Alpe ticinese, è la prima denominazione di origine protetta DOP ticinese e la quinta di formaggio svizzero ad essere stata registrata, quindi è qualcosa di eccezionale.
Chiaro, quando si parla di DOP, DOP significa garanzia di autenticità nel rispetto della tradizione. Quindi il formaggio deve essere autentico, deve rispettare una tradizione per essere DOP, e la tradizione implica diversi punti che vengono controllati ogni due anni, se tutto va bene, dall'organismo intercantonale di certificazione di Losanna, un organismo neutrale che si reca sull'Alpe, l'ho fatto fino al 2017, fino alla stagione scorsa, personalmente con l'incarico dell'OICE, e durante un controllo si verificano delle non conformità, bisogna ripetere il secondo anno. Ci sono delle non conformità minori, ci sono delle non conformità maggiori. Due non conformità minori diventano, nello stesso anno, diventano una non conformità maggiore. Una non conformità maggiore ripetuta ti porta al ritiro della certificazione DOP, quindi è una cosa molto seria. I parametri sono diversi, si parte dalle vacche che vanno all'Alpe, non devono mangiare foraggi insilati negli ultimi 10 giorni, perché questi foraggi insilati altrimenti rischiano di portare del gonfiore butirico sul formaggio maturo, e via di seguito altri parametri che rispettano la tradizione, cioè la temperatura di riscaldamento, i tempi di cottura, la durata della stagionatura, l'utilizzo dei fermenti, del caglio. Ecco, sono diversi punti che vanno controllati, e il gestore deve firmare all'inizio della stagione, la STEA gli invia un documento che deve firmare che rispetta queste esigenze.
Sono sempre, diciamo, sotto controllo, sotto esame. Non è evidente essere anche in attesa di queste visite da parte vostra, di queste commissioni che arrivano all'Alpe, che controllano le forme e che danno questi punteggi e che controllano. È un continuo controllo, ma si sa che questo è un mondo in cui i controlli servono anche come garanzia per il consumatore finale, e i controlli nell'Ocroce, correggimi se sbaglio, partono subito, già sul latte ci sono i primi controlli, ci sono dei controlli molto molto severi, e bisogna evitare, i produttori di latte devono assolutamente evitare che le mucche si ammalino, bisogna evitare che il latte esca dalla stalla con qualche difetto di troppo. Vogliamo parlare di questi controlli? Voi siete soggetti a quali controlli e quanto spesso?
Ma bisogna dire innanzitutto che Mamma Natura ha fatto in modo che il latte serva a continuare le proprie specie, no? Questo è il principio base del latte e la fondamentalità, l'importanza di questo latte. Per quanto riguarda il controllo, bisogna dire che, e qui entra in gioco già il primo gioco dell'allevatore e del contadino, dove per ottenere un buon latte ci vogliono degli animali sani e soprattutto anche ben nutriti e che abbiano a disposizione dell'acqua corrente, fresca e buona. Questi sono i tre principi basilari per avere un buon latte. Dopo, come diceva Renato, soprattutto bisogna dare a chi fornisce latte per la fabbricazione dei formaggi, deve essere esentato tutto l'insilato per evitare quella formazione di spore che danno adito a problemi di fermentazione. Per quanto riguarda i controlli, ecco, noi diciamo che chi fornisce latte ai caseifici viene controllato a ogni consegna, viene fatto un prelievo dove questo prelievo viene congelato fino alla fine della maturazione del prodotto, per fare in modo che se ci sono dei problemi, ecco, si può risalire a chi ha causato questo danno, diciamo, no? quindi noi siamo organizzati in maniera, soprattutto se forniamo latte al caseificio di Airolo o anche a diversi produttori di formaggi, ecco, questo è il nostro base per, di principio, per la consegna del latte di fabbricazione, no?
Patrizia Rivascettrini, diciamo che come ufficio della consulenza agricola, consulenza lattiera, quali sono le domande che spesso arrivano al vostro ufficio, quali sono le esigenze anche dei produttori del latte? Perché è vero, controlli serrati, è vero, qualità sempre perfetta, maggiore, non bisogna sgarrare, ma hanno bisogno anche del vostro sostegno. E quindi quali sono le difficoltà maggiori per permettere a loro di far uscire dalle stalle del latte in ottime condizioni?
Appunto, come dicevi, il nostro lavoro è quello di fare della consulenza, quindi il produttore di latte che ha un problema o che non è, intravede qualcosa che non funziona così bene, può chiamare e andiamo sul posto e vediamo con lui dove potrebbe essere la possibile causa. Si parte sempre un po' dal principio che quattro occhi vedono meglio di due, quindi entrando in una stalla dove non ci sei tutti i giorni vedi un po' le cose con un'altra prospettiva e magari riesci a individuare quel dettaglio che può dare una mano. Poi quello che io dico sempre è che purtroppo non abbiamo né la bacchetta magica né la sfera di cristallo e quindi non è che riusciamo sempre a individuare immediatamente la causa del problema. Però, come dicevo, è un servizio di consulenza e quindi il contadino, l'agricoltore sa che può avere un sostegno da parte nostra.
Quindi è un po' cambiato anche il rapporto tra i produttori e il vostro ufficio, tra i produttori e la commissione di tassazione della DOP, c'è un rapporto in cui si può parlare, ci si può fare delle domande, si può cercare una soluzione insieme, non è il controllore che cerca di andare a trovare l'errore, cerca di mettere in difficoltà il produttore di latte o di formaggi.
Evidentemente sono due ruoli completamente diversi, c'è il ruolo del controllo che è dato ad altri organi e il ruolo della consulenza che appunto è quello di cui io mi occupo e sono due modi completamente diversi per approcciarsi al medesimo aspetto.
Però diciamo che gli andate incontro, cioè siete comunque...
Da parte nostra sì, perché appunto la consulenza vuol dire dare sostegno, cercare assieme delle soluzioni, quindi assolutamente non si vuol mettere in difficoltà una persona che se ti chiama vuol dire che ha già delle difficoltà, quindi assolutamente si cerca di sostenerli e di dare una mano.
Ultima domanda per questo intervento, la pongo a Nello Croce. Da parte vostra, qual è la difficoltà più grande? Quella di rispettare i parametri interni, dunque di avere grasso e proteine del latte che rimangono dentro un certo range, dunque che non superino certi livelli per non avere queste deduzioni? Qual è la difficoltà? È questa? È giocare con anche un po' di chimica?
No, l'importante è che noi partiamo da una base che il pagamento... diamo dei bonus e dei malus in base alla qualità fornita di questo latte, no? Questa è la prima base di partenza, quindi io credo che ogni professionista, che ecco qui chiamo in ballo anche la professione, che sia ci sia una base dietro per fare questo lavoro, perché non è così facile, c'è la possibilità di dare il massimo, di ricevere il massimo di questo minimo prezzo del latte, ecco, facendo un latte di buona qualità. Questa è la base. Poi anche noi collaboriamo tantissimo, soprattutto con la consulenza di Scettrini, dove che ci sono, se ci sono dei problemi, tramite l'ufficio veterinario cantonale e di conseguenza con Riva, facciamo in modo che ogni produttore che ha dei problemi venga consultato, venga migliorata la qualità.
Ma una cosa che io non ho capito, Nello, qual è la difficoltà più grande da parte vostra? Qual è, secondo voi, il problema più grande?
Ecco, il problema più grande è che magari c'è un po' un disinteresse visto il basso prezzo del
latte. Ma io intendo un'altra cosa, Nello, proprio la problematica tangibile per voi in stalla, qual è? Cioè, ecco, prima di consegnare il latte, ecco, a livello pratico.
A livello pratico diciamo che ci vuole l'occhio. Io credo che l'occhio del contadino, del proprietario, sia fondamentale, no? Perché, come dicevo in partenza, che se si parte con degli animali ben nutriti, sani e forti, e dove hanno la possibilità di essere una certa di libertà, ecco, questa è la base fondamentale. Poi c'è anche la base che come dicevo prima, colui che controlla questo abbia delle conoscenze, certo, abbia la passione. Io credo che in mezzo a tutto questo lavoro c'è la passione, che quella non deve essere mai abbandonata.
Grazie, Nello. Adesso ho capito, ci vuole passione, qualità, rispetto per gli animali, qualità di vita per gli animali, per ottenere questi prodotti come questa forma di stabiello che ho tra le mani. Tra poco continuiamo a parlare di formaggi qui in diretta nell'Ora della Terra.
Passa la primavera, ecco che sale sta, arriva un caldo bel sole, quel che fa prima il mare. Saluto mon inglese, la bionda tedeschia, dis un buongiorno a te, da sera mattina. Se propi bella città da foreste, culla di don fontan, e i montan che un belè. Va su sul Salvador, o per in scima al bre, da su me ad arrivare, da guarda ves un re. Guardemo il lungo lago, o il parco pedano, le veramente romanti, parge che in propri cor, che i danzi in parvala, che i taxi parnaca, le piene ancora d'alberghi, gane da chieda là. Con la dito fontan e i montan che un bel saluto col francese, cinese, cinesina, però un melugan, l'ena gran cittadina.
In diretta nell'Ora della Terra oggi stiamo chiacchierando di formaggi per comprendere ancora di più questo mondo che apparentemente sembra un mondo semplice, fatto di cose semplici, di animali, di latte, però in realtà è un mondo fatto anche di controlli di qualità. E per quanto riguarda i controlli, Patrizia Rivascettrini, diciamo che a livello svizzero siamo forse il paese che effettua più controlli in assoluto sul latte. Ogni giorno il latte che esce dalle stalle viene controllato?
Allora, il latte che esce dalle stalle e viene consegnato in caseificio, in ogni caso viene controllato, con dei parametri di entrata, e poi, come diceva Anello, appunto questo latte viene, un campione viene congelato e messo da parte in caso in cui ci si presentano dei problemi sulla fabbricazione. La stessa cosa succede anche per il latte che viene consegnato come latte industriale, quindi essenzialmente in Ticino alla Lati, per fare poi il latte che viene bevuto o altri prodotti. Anche questo latte subisce dei controlli con altri parametri, però appunto i controlli ci sono. Io non ho delle statistiche sotto mano, ma rispetto ai nostri paesi confinanti so per certo che i nostri parametri sono comunque più severi. Abbiamo questi controlli due volte al mese con dei parametri più severi del resto dell'Unione Europea.
Valerio Faretti, presidente della STEA, questi controlli vengono effettuati anche durante la stagione di alpeggio degli animali? Dunque, quando il formaggio si fa all'Alpe, quando il latte viene munto e portato in caseificio, ma ad alta quota.
Sì, questi controlli continuano anche sull'Alpe. Normalmente vengono fatte durante la pesatura del latte, perché questa pesatura serve poi per fare la spartizione del formaggio, delle quantità di formaggio che ogni proprietario di mucche manda sull'Alpe. Normalmente viene fatto dopo una decina di giorni all'inizio del carico e ancora un altro controllo viene eseguito verso la metà di agosto.
Diciamo qualche cosa in più sulla Società Ticinese di Economia Alpestre. Quanto è importante per chi produce il formaggio, chi produce il latte, avere una Società Ticinese di Economia Alpestre alle spalle che tuteli questo mondo?
Ma la Società Ticinese di Economia Alpestre ormai dal 2003 ha introdotto questo marchio DOP, denominazione origine protetta, e questo è un fiore all'occhiello del formaggio d'Alpe ticinese che tutti possono avere, diciamo tutti. Ci sono anche lì dei parametri, come hai ben detto tu all'inizio, c'è l'elenco degli obblighi a cui bisogna sottostare. E quindi per quello che concerne il latte di mucca al 100% tutti possono partecipare. Chi invece produce latte misto, come soprattutto in Valle Maggia, c'è un limite di latte di capra, non deve superare il 30%. Inoltre la Società Ticinese di Economia Alpestre, che conta circa 200 soci, però qui vorrei spezzare una lancia dicendo che praticamente tutti gli alpeggi dovrebbero essere membri della Società Ticinese di Economia Alpestre, e questo al momento non è ancora il caso. Essendo soci della Società Ticinese di Economia Alpestre, questi membri senz'altro sono protetti, e in più lo scopo iniziale della Società Ticinese di Economia Alpestre, che conta adesso 72 anni, che è stata creata nella sala del Gran Consiglio a Bellinzona dall'allora consigliere di Stato Guglielmo Canevascini e da Renato Solari, capo della sezione Bonifica e Catasto, dal maestro Celso Pedretti della Scuola Agraria di Mezzana e altri eminenti persone del cantone. Questo lo scopo iniziale era quello di dare di migliorare le condizioni di vita sugli alpeggi, perché a questo periodo, in questi anni, le condizioni erano veramente disastrose. Dunque da lì nacquero poi, assieme, in collaborazione con i patriziati, che sono praticamente il 99% i proprietari degli alpeggi nel Canton Ticino, delle migliorie alpestre, i progetti di migliorie alpestre. In seguito sono seguite la miglioria delle vie di comunicazione, delle strade, eccetera.
Insomma, avete fatto davvero grandi lavori.
Sì, sono stati fatti veramente dei grandi lavori, e questo bisogna ringraziare anche i patriziati, perché sono loro che hanno speso poi, con i sussidi del Cantone e della Confederazione, diversi milioni.
Certo. Per chiudere questo intervento, intanto io ricordo il numero di telefono di Rete 1, 0848 030808, perché sono le 9.37, dunque è anche arrivato il momento di aprire l'Ora della Terra alle domande del pubblico da casa sulle tematiche classiche, quindi orti, giardini, piante da frutta. Dunque siamo in compagnia anche degli esperti dell'Ora della Terra. Vedo Alfredo Baratella già intento a rispondere ai tanti WhatsApp che stanno arrivando. 079 873 9825. Noi nel frattempo però continuiamo a parlare anche di formaggi, aspettando le vostre telefonate, e chiedo a Renato Bontognali magari di raccontarci brevemente quanti alpeggi della Svizzera italiana hanno aderito alla DOP, alla DOP, quindi quanti sono DOP, e su la quantità massima, quanti sono gli alpeggi in generale della Svizzera italiana?
Ma gli alpeggi in generale, forse Patrizia sa meglio di me, sono una novantina, sì, dei quali 38 sono DOP. Ed è giusto far osservare ai consumatori, che ci ascolta, che il formaggio d'alpe cinese ha raggiunto dei livelli qualitativi ottimi negli ultimi anni. Abbiamo avuto nella tassazione del 2017 il 26,3%, che ha ottenuto 20 punti, quindi l'eccellenza. Il 47,4%, 19,5, quindi se vediamo 19,5, 20 punti, fanno circa 75%, che è l'eccellenza. E poi i rimanenti 18%, il 19 e 18,5%, 8% di alpeggi, per cui la soglia minima di 18 punti è stata largamente superata, e la stragrande maggioranza ha un punteggio tra i 19,5 e i 20 punti.
Abbiamo subito una domanda per Tiziano Pedrinis, una domanda sulle zucche. Zucche incontenibili, dunque la domanda è questa: si possono in qualche modo, Tiziano, contenere? Cioè, sappiamo che camminano le zucche, ma c'è modo per farle camminare dove vogliamo noi, farle andare dove vogliamo noi?
Ma è sicuramente possibile, è un'impresa abbastanza ardua, per il fatto che la zucca non è assolutamente democratica, vuol fare un po' tutto quello che vuole. L'importante è, due volte alla settimana, con potature e spostando semplicemente i getti verso una direzione, chiaramente si può gestirla, però non è così facile, dipende poi inoltre anche dalle differenti varietà.
Ma fare dei muretti?
Varietà molto rigorose, varietà meno rigorose, è chiaro, più sono rigorose più sarà difficile contenerli.
Ma fare dei muri, dei muretti?
Cercherà di arrampicarsi sul muretto.
Ah.
Quindi anche lì non è cosa facile. L'ideale è proprio di gestire due volte alla settimana, spostare...
Le cambi proprio il percorso?
Eh sì.
La sposti?
La sposti, semplicemente la stessa cosa può essere fatta anche col melone.
Ah, ok. Allora sentiremo se questa persona che ci ha scritto, Luigi, riuscirà in questa impresa ardua.
Ma consiglio comunque due volte alla settimana di
spostarla.
Spostare i getti verso una direzione o dove si vuole farla andare.
Abbiamo Graziella al telefono. Buongiorno, signora.
Buongiorno. Io avevo una domanda riguardo a un prugno Fellenberg, che ha piovuto così tanto, penso che sia per quello, sulle foglie si vedono come dei minimissimi pidocchi, chiamiamoli così perché non so come definirli, bianchi, ed è la foglia un po' collosa. Cosa posso fare?
Non ho sentito su quale pianta.
Su un prugno?
Sì, è un afide.
Fellenberg.
Sì, ma il pidocchio non fa, non fa differenza sulla varietà.
Allora, penso che che sia un'afide.
Sì, le pidocchio, foglie sotto, no? Si arricciano, il pidocchio normalmente è su un verdino bianco.
No, no, non sono arricciate le foglie.
Sì?
Sono così normali e sopra, sulla parte di sopra, si vedono questi piccolissimi, chiamiamoli pidocchi, anche se non lo so cos'è esattamente, poi sì, toccando la foglia si è un po' attaccaticcia.
Sì, quello è normale perché gli afidi succhiano la linfa dalla pianta,
sì, sì.
Nella linfa c'è molto zucchero, loro si può dire sono un po' dei salutisti, lo espellono,
ecco.
E la pianta rimane collosa, poi anche il pavimento colloso o sotto di essa. Quello, sì, che può fare è un trattamento insetticida. Con un piretro naturale che lei può trovare in commercio.
Allora, da un negozio specializzato?
Sì, deve prendere il piretro naturale, un estratto di crisantemo e bagnare, ecco, la pianta da cima a fondo.
Ecco, vado da un fiorista che conosco.
Sì?
Non voglio fare il nome adesso.
Fa
comunque,
niente.
Ecco, è qui vicino, posso andare lì. Piretro.
Sì. Piretro naturale, sì. Di niente, ci mancherebbe, buona giornata.
Tutta sopra, no?
Sì, tutta la chioma da cima a fondo,
sì,
e poi
sì,
la ricontrolla dopo una settimana, 15 giorni, se lo ritiene e c'è una popolazione ancora importante di afidi, può ripetere,
sì,
il trattamento.
La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, Graziella. Teresa, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Potrei fare una domanda per un rododendro?
Certo, le passo Alfredo Baratella.
La ringrazio.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Senta, noi abbiamo un bel cespuglio di rododendro e ogni anno, quando è finito di fiorire, io tiro via quello che rimane del fiore, perché vicino c'è i due ciuffetti di foglie.
Giusto, sì.
Mi sembra di dare aria. Però dopo ho pensato che magari tiro via troppo presto, che dovrei lasciare seccare perché si cicatrizzi la ferita.
No, non c'è nessun problema. Lei prima toglie il fiore sfiorito e più energia dà alla pianta per continuare a crescere e a preparare il bocciolo per l'anno prossimo.
Ah, ecco,
sì,
la
sì,
ringrazio. Buona
grazie
giornata, grazie per la trasmissione che
grazie,
ci ha aiutato.
Grazie.
Buona
Teresa,
a voi.
A presto.
Grazie.
Nel frattempo, mentre attendiamo le vostre telefonate, continuiamo a parlare di formaggi qui in studio. Per chi ci sta guardando in questo momento è anche divertente, perché siamo talmente tanti seduti a questa tavola rotonda che non abbiamo abbastanza cuffie, neanche microfoni a sufficienza, quindi c'è uno scambio continuo, c'è uno scambio di cuffie. Adesso faccio partire anche il gioco del lancio della forma di stabiello. Pronti? Perché sono 5 kg, Valerio, vero?
5 e mezzo,
quindi nel frattempo parte il gioco del lancio della forma. Scherzi a parte, l'ha portata Valerio Faretti questa forma di stabiello per permettere a tutti di vedere lo scalzo. Sullo scalzo c'è proprio il nome dell'alpeggio e questa è una delle regole, Renato Bontognali, che devono rispettare i formaggi della DOP, dunque avere sullo scalzo il nome del formaggio. Questa è una delle tante regole, non entreremo nello specifico, ma vogliamo capire come mai alcuni hanno deciso di non entrare a far parte della DOP. Quindi alcuni alpeggi non hanno ritenuto necessario forse entrare in questa famiglia. Questo assolutamente non vuol dire che i formaggi siano meno buoni, ma che cosa vuol dire?
Ma vuol dire che non hanno avuto interesse perché non hanno problemi di smercio, la loro qualità è ottima, hanno il mercato, per cui non hanno pensato di entrare. È un po' peccato, perché anche per una questione di solidarietà sarebbe bene che tutti entrano, almeno chi si può permettere, perché non ha più del 30% di latte di capra, per esempio, no? Quindi è un invito da parte, sono anch'io membro del comitato della STEA, è un invito da parte nostra come STEA che ci siano più aderenti possibili, perché diciamo la forza viene fatta da più gente siamo, più siamo forti e il nostro formaggio avrà mercato, avrà successo.
Tra l'altro si è appena concluso il corso per i nuovi casari d'Alpe, è andato bene, Patrizia?
Forse dovremmo girare la domanda a Valerio e Renato, visto che erano loro gli esperti che hanno seguito le fasi d'esame. Durante la parte teorica, sì, direi che era un ottimo gruppo e che si sono fatti valere.
Quindi tu hai seguito la parte teorica e la parte dell'esame, Valerio. Abbiamo dei nuovi casari bravi?
Sì, veramente quest'anno dalla parte pratica possiamo dire che abbiamo avuto 5 nuovi casari che possono...
Tutti uomini?
No, c'è anche una donna. Veramente anche lei molto brava, e su tutti e cinque saranno dei casari sugli alpeggi, non tutti DOP, ma comunque quest'anno si recano sull'Alpe come casari principali. Bisogna anche aggiungere che finalmente quest'anno siamo riusciti a portare l'esame all'Alpe Giumello. E questo per me è stato veramente una vittoria, se così posso dire, perché fare l'esame direttamente sull'Alpe e farlo invece a Mezzana, dove si fa una sola forma di formaggio, c'è veramente differenza. Una grande differenza.
Beh, certo.
Quest'anno si è visto che chi era lì ha messo le mani in caldaia, ma già con veramente una gran voglia e con grande capacità.
È chiaro, si sono ritrovati nelle condizioni in cui poi lavoreranno quest'estate. Abbiamo Maria e Franco al telefono, partiamo con Maria. Buongiorno signora.
Buongiorno cara. Ascolta, volevo sapere, chiedendo all'esperto, se posso coltivare la zucca in un vaso grande.
Tiziano Pedrini.
Un minuscolo.
Ma è abbastanza difficile perché, come ho detto, la zucca è una pianta molto vigorosa e quindi in un vaso deve avere lo spazio in primo luogo per farla andare, sapere dove farla andare. Però potrebbe coltivare eventualmente le zucche praticamente a vegetazione compatta.
Cioè?
Esistono delle varietà, per esempio una varietà è la Orange Knips, che si sviluppa come una zucchina. Praticamente la vegetazione è come una zucchina, fa dei frutti del peso di circa 1,5 kg, 2 kg. Dura anche tutta la stagione, quindi può raccogliere regolarmente durante tutta la stagione estiva.
Non è male. Dove si trovano i semi?
Ma i semi si rivolga semplicemente, non so dove abita,
a Lugano
si rivolga alla ditta Caminada, che oppure
a Caminada, sementi,
oppure la trova,
ho capito,
anche presso la grande distribuzione, ma se va dallo specialista sicuramente sarà servita.
Si va direttamente. Poi io ho un'altra domanda. Sono di origine veneta. Esiste un tipo di formaggio di nostra produzione qui ticinese che assomigli a Latteria e ad Asiago?
Scusi.
Ripetiamo la domanda perché Maria non tutti hanno le cuffie. Esiste un tipo di formaggio realizzato in Ticino che assomiglia a un formaggio veneto, tipo un Asiago
e Latteria?
Un Latteria. Renato?
I formaggi di caseificio che usano delle colture liofilizzate con batteri eterofermentanti assomigliano sicuramente un po' all'Asiago, ai formaggi del Veneto.
Facciamo qualche nome di formaggi che possono assomigliare un po' all'Asiago.
Ma non lo so,
che fa la latte.
Questo non ho in mente, non posso confermare perché non ho in mente la faccia del sole, la faccia interna del sole del Ticino. Ma se guardiamo, per esempio, mi viene in mente la formagella Lucendro del caseificio del Gottardo, ha una fermentazione eterofermentante, quindi i batteri non fermentano solo il lattosio, ma producono anche a gas, alcol, e quindi diversi buchi, diverse forature nella pasta del formaggio sono i batteri eterofermentanti, come l'Asiago è.
Ecco, quindi abbiamo un esempio.
C'è quello stagionato e c'è quello fresco. Quello fresco a me piace molto di più. Qual è il genere di formaggi nostri locali che assomiglia, che si avvicina di più?
Sicuramente, signora, deve cercare questo genere di formaggi senza guardare l'aspetto esteriore, cioè la grandezza della forma e l'altezza dello scalzo, perché da noi vengono prodotti formaggi in formati molto più piccoli rispetto a quelli del Veneto che lei ha citato.
Sì.
Quindi deve andare dallo specialista e chiedere di assaggiarli, e quindi con l'assaggio poi trova il formaggio che più si avvicina al suo gusto. Non è molto complicato, come diceva
Sì, perché
Renato.
Abitando qui a Lugano, dove posso andare?
No, da uno specialista, senza fare
qual
i nomi.
Ma ce ne sono.
No, 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 Maria, ci sono diversi negozi nella Svizzera italiana che sono specializzati proprio anche nella vendita al dettaglio di formaggi. Ce ne sono, ce n'è a Taverne, ce ne sono, c'è vicino a Manno. C'è, se si effettua una ricerca sul
centro di Lugano.
Sì, anche in centro Lugano. Ce ne sono, Maria, davvero.
Quello di mio.
Adesso però io non posso in diretta all'ora della terra fare i nomi di tutti, Lara, i negozi, Maria, giuro che è una cosa un po' difficile.
Anche un altro vicino.
Sì, ce ne sono, ce ne sono, Maria, davvero. Devo lasciare però la parola anche a Franco.
Lara, grazie, grazie a tutti voi.
Grazie a lei, buongiorno, buongiorno. Noi cerchiamo sempre di aiutarvi dandovi tutti i dettagli possibili e immaginabili di dove trovare i prodotti. Però ci vuole anche un po' di ricerca da parte del consumatore, che spesso, non intendo la signora Maria nello specifico, ma spesso si ferma, si limita a comprare quello che si trova davanti al naso. Invece la Svizzera italiana ci permette proprio di andare a scoprire dei prodotti che sono dei prodotti di nicchia e ci sono, però esistono. E quindi è anche bello questo, il gioco dello scoprire i formaggi di casa nostra, che magari assomigliano sì all'Asiago, ma sono formaggi che vengono realizzati con il latte della Svizzera italiana. Franco, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo sapere per un'irrigazione.
Allora, per un'irrigazione, Alfredo Baratella.
Per Prato.
Sì, eccomi Franco.
Sì, buondì. Volevo sapere, è meglio farla andare tutti i giorni 15 minuti o 10 minuti, oppure farla andare 3 giorni, facendola solo 3 giorni per 25 minuti?
Allora, di principio è meglio bagnare poche volte, ma dare tanta acqua, per un tappeto verde o per delle piantagioni?
Perché c'è anche l'orto in mezzo. Okay. C'è il tappeto verde e poi c'è un orto in mezzo.
Tiziano, siamo...
Ma vale quanto ha detto Alfredo anche per l'orto. È meglio bagnare poco spesso ma sufficientemente piuttosto che bagnare tutti i giorni. E per l'orto consiglio di bagnare alla mattina presto. Questo è molto importante, in modo che le piante asciughino prima di sera.
Anche per il tappeto verde. L'importante è dare acqua in profondità in modo tale che le radici vadano a cercarla in profondità e non rimangano viziate a riceverla sempre in alto, altrimenti se dovesse arrivare poi il caldo, il tappeto verde...
Sì. Ma se io l'accendo alla domenica, 25 minuti circa, poi la faccio al mercoledì e ancora la domenica, potrebbe andare bene.
Ma adesso come adesso, con tutte le piogge che abbiamo?
No, adesso no, con l'acqua che c'è no. Ma
allora, un consiglio molto semplice: prendete delle tazzine o dei bicchierini, li sparge per il prato, fa andare un ciclo di irrigazione e poi vede quanta acqua c'è rimasta dentro.
Sì.
Deve rimanere per il tappeto verde tra un centimetro e un centimetro e mezzo, allora ha bagnato abbastanza.
Sì.
Posso aggiungere qualcosa per l'orto? Per l'orto il miglior sistema è quello di controllare se c'è ancora umidità a sufficienza nel terreno, prelevando una manciata di terra 5 cm sotto la superficie. Se arriva a fare il blocco è ancora sufficientemente bagnato. Se invece si disgrega è il momento di intervenire. Quindi dire bagnare 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana è sempre molto difficile, perché dipende dalla meteorologia.
Sì, sì, no, quello sì, dai. In questo mese con l'acqua non è neanche necessario bagnare. Va bene, allora metto i bicchieri, poi guardo come funziona.
Buon lavoro, Franco.
Grazie, buona giornata a voi.
Buongiorno, buona domenica. Ultimi minuti di questa puntata che abbiamo voluto dedicare in gran parte ai formaggi DOP del Ticino. Stringo ancora per qualche secondo in mano, tra le mani, questa forma di stabiello che Valerio non sa, ma dopo apriremo ovviamente. Questa è una forma del 2017, Alpe Stabiello. Chi l'ha realizzata?
Questa l'ha realizzata Laura Platarotta.
Ah, una donna casara.
Una donna casara che era il primo anno sull'Alpe.
Quindi...
E quest'anno purtroppo ci ha lasciati per andare all'Alpe Sorescia.
Ah, vi ha tradito così?
Sì.
Proveremo anche il formaggio che realizzerà in quell'alpeggio. Dunque, questo nello specifico lo prendiamo come esempio, che punteggio ha preso?
Questo ha preso 19 e mezzo.
quindi sì, è stata brava.
Un'eccellenza, sì, sì, è stata veramente molto brava.
Chiudo con una domanda a Nello Croce, nel frattempo faccio un po' di ginnastica perché questa forma è 5 kg e mezzo, sfruttiamola al meglio visto che non possiamo aprirla, perché sicuramente Valerio non la vorrà aprire, ma la vorrà conservare. Nello Croce, le nostre vacche, perché Renato mi diceva bisogna chiamarle vacche, non mucche, le nostre vacche sono ancora adatte ad andare sull'Alpe o sono troppo grandi?
Ma dipende da come sono state cresciute, la natura non tradisce. Se noi abituiamo già queste nostre mucche a partire da Vitello, da Manzetta, a salire sull'Alpe e si abituano ai pascoli dove ci sono alcune difficoltà, ecco qui è l'importanza, esce l'importanza del nostro allevamento locale.
Tra l'altro Nello è boggese anche di Piora, al Tom vanno solo manzette.
Sì, lì si fanno la struttura, si fanno la forza.
È l'asilo,
si fanno
l'asilo.
La cognizione di salire sull'Alpe. L'Alpe è fatto già dai tempi per questa transumanza dal piano all'Alpe, dal paese all'Alpe, e quindi io credo che queste tradizioni non devono essere proprio abbandonate del tutto, perché c'è del vero, c'è veramente che crescono e si abituano, e lì anche le nostre vacche sono ancora capaci di andare sull'Alpe per fare anche questo bel formaggio, questo buon formaggio che io auguro che la prossima stagione sia ancora migliore di quanto diceva Renato.
Speriamo. No? Nello, devo chiudere. L'ultima cosa, velocissimo, pochi secondi. Quando caricherete?
Ma ecco, quest'anno abbiamo avuto tanta neve sulle montagne, dove ci sono state cadute tantissime valanghe, soprattutto gli accessi di strade. Credo che però con la stagione, se fa un po' di caldo, varierà tra il 25 e la fine giugno, ecco, quei periodi lì, ecco, se tutto va bene, ecco.
E allora sono, chiudo dicendo,
hanno caricato.
Si sono già degli alpeggi che hanno caricato?
Sì, quelli a bassi, sì.
A sud?
Non molto a sud, in Valle di Bligno, un alpeggio già caricato due giorni fa.
Allora io chiudo dicendo buona stagione all'Alpe a tutti voi e buon lavoro. Grazie ai tre esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella che è intento a rispondere ai messaggi WhatsApp, Daniele Reiner, Tiziano Pedrinis, grazie a Patrizia Rivascettrini, Nello Croce, Renato Bontognali e Valerio Faretti da Lara Montagna. È tutto, buona domenica. Sulle frequenze di Rete 1 ci sentiamo il prossimo fine settimana.
L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.